respira, cammina, es que nace un mondo nuovo, si chiede la canzone, nasce un mondo nuovo, Lorenza, chissà se è piaciuta questa introduzione al nostro ospite. Buongiorno Alessandro Robecchi, perché poi lo facciamo spiegare da Lorenza. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, mi è piaciuta tantissimo, più musica cubana va sempre bene.
Alessandro Robecchi, bentornato a Radio Popolare. Beh, insomma, per
buongiorno.
I nostri ascoltatori di vecchia data non hai bisogno di presentazione, giornalista, autore per la TV, per il teatro, scrittore, e il tuo ultimo romanzo si intitola Flora, pubblicato come sempre con Sellerio. Alessandro, noi stavamo parlando di Milano e Flora, come altri tuoi romanzi, è ambientato qui, no? In un anno imprecisato in cui ci siamo lasciati alle spalle la pandemia, e di riferimenti a Milano, come sempre, ce ne sono. E proprio sul dopo pandemia, a un certo punto scrivi, sarcastico, di una città luccicante, avida di metri cubi, destinata a sorti luminose e progressive. Cosa immagini per Milano quando tutto questo sarà finito? Cosa ti aspetti?
Ma dunque, devo dire che il libro è ambientato tra poco, diciamo, nell'estate di quest'anno, quindi c'è anche un po' di speranza che, insomma, la cosa si attenui, e devo dire che Milano mi sembra, e me la sono immaginata tra qualche mese, un po', diciamo così, incredula dello quasi scampato pericolo, e diciamo convalescente, e un po' stupita della sopravvivenza, e che le cose ricomincino a andare, speriamo, in modo migliore. È un po' come quando tutti abbiamo qualche amico reduce da qualche, non so, malanno, o quei piccoli infarti, no? Che poi dopo sta benissimo, per carità, però ha quella, diciamo, convalescenza prudente, come se camminasse sulle uova, come se fosse sempre un po' impaurito. Ecco, credo che la Milano di oggi, e credo di domani, nei prossimi mesi, insomma, sarà così. E la cosa importante, secondo me, è che questa cosa, questo anno maledetto, ormai più di un anno maledetto, abbia spezzato definitivamente quella retorica della Milano da bere, di cui non ci libereremo mai, e quella Milano tutta moda, design, alti redditi, belle vetrine, luccicante, eccetera, eccetera. Quella cosa per cui quando io vado a presentare i libri in giro per l'Italia faccio fatica a spiegare che qui non facciamo tutti la modella o il designer, diciamo, ecco. E quindi una narrazione di Milano che va ridisegnata, secondo me, da capo. Ecco.
Sì, diciamo, la Milano che non si ferma, e che appunto veniva citata proprio a inizio pandemia. Flora è Flora de Pisis. Siamo all'ottavo? Siamo all'ottavo, vero Alessandro?
Ottavo, esatto. Sì.
Siamo all'ottavo. Flora è lei, è diciamo la regina della TV, del dolore, della TV trash, no? E in questo romanzo, lo diciamo, viene rapita, e tra l'altro il meccanismo è veramente interessante, non so quanto possiamo svelare, non troppo, diciamo però questo: abbiamo appena assistito a una grande attesa per scoprire nella nostra realtà se la ragazza russa era Denise Pipitone, tutti i giornali, ma la gente gliene frega qualcosa di tutta sta roba, o sono bisogni indotti?
Bravo, questo è il punto, secondo me, perché una delle tesi della trama, lo dico io fin dove si può arrivare: Flora de Pisis viene rapita, quindi Carlo Monterossi, che è il mio protagonista, viene incaricato, insomma, di occuparsi un po' del caso, perché la conosce molto bene e conosce bene l'azienda, diciamo, la grande TV commerciale, la grande fabbrica della merda, come la chiama lui, e una delle tesi del libro è che, appunto, e lo faccio dire a un certo punto a un poeta surrealista del Novecento, che è Robert Desnoy, bisogna dare cose buone alla gente, bisogna dare cose buone al popolo, cose buone da mangiare, da bere, da leggere, da ascoltare, e invece credo che questo tipo di TV, e in generale la TV italiana, sia seduta sulla sua mediocrità. Cioè, io credo che purtroppo la TV commerciale abbia questo problema, che la concorrenza livella al basso, si tenta sempre di reiterare le cose che funzionano, questo funziona, rifacciamolo uguale nei secoli dei secoli, e noi ci ritroviamo appunto davanti a queste cose, come la sceneggiata di Denise Pipitone. Io sono convinto che se tu in quelle ore di programmazione dedicate alla povera signora Pipitone avessi dato delle cose migliori, la gente le avrebbe prese volentieri. Il problema è che continui a dargli quella roba lì, e quindi non c'è grossa scelta, insomma. E quando dico Flora de Pisis, lo dico subito, siccome viene sempre fuori: ah, ma è questa, no, ma è quella, è la D'Urso, no, è quell'altra, eccetera, eccetera. Devo dire che esiste oggi in televisione in Italia una florità, diciamo, no? Sì, le flore sono tre o quattro. Sì, sì, non tutte femmine, tra l'altro, che ormai giocano spudoratamente sui sentimenti della gente, e facendo in modo che alcune cose che dovrebbero restare private, intime, vengano squadernate davanti a tutti, anche con la complicità di quelli che lo fanno, nel senso che quelli che vanno lì a raccontare le loro corna, i loro disastri familiari, sono allo stesso tempo vittime e complici, insomma.
Flora De Pisis viene rapita, Carlo Monterossi con diciamo la sua squadra si mette sulle tracce dei rapitori, i rapitori che hanno, come dice l'ideatore del piano alla prima dei soci con cui costituisce la banda, un piano bellissimo oltre le stelle, e dopo, poco dopo il rapimento, arriva la richiesta del riscatto, diversi milioni ovviamente, ma soprattutto un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto, senza spot pubblicitari, senza controlli, senza filtri. Allora, io esatto. Ti chiedo, Alessandro, che cos'è questa storia? È la storia di un crimine? È la storia di uno scherzo clamoroso? Di una geniale operazione di contrappasso?
Ma dunque, è un crimine perché il sequestro di persona è un crimine, e diciamo anche piuttosto grave, si rischia l'ergastolo. Lentamente, leggendo il libro, poi ci si accorge dopo un po' che insomma è più una grande provocazione culturale, diciamo quasi un atto situazionista, appunto, cioè anzi surrealista, come visto che viene fatto in onore del poeta Robert Desnoy. Ed è una provocazione culturale, questi terroristi su cui il paese si divide, la trattativa, la fermezza, bisogna cedere, no, per carità, non bisogna cedere, eccetera, eccetera, si rivelano come una, diciamo così, associazione, anche a delinquere se volete, ma di tipo culturale, una banda di surrealisti che vuole fare questa clamorosa provocazione, che non diremo naturalmente né come va a finire né come si dipana, perché è pur sempre un giallo, però insomma in nome di un grande poeta, che io spero qualcuno che leggerà il libro poi andrà a leggersi qualche poesia, che è Robert Desnoy, che è un grandissimo poeta surrealista nato nel Novecento, morto in un campo di concentramento a Theresienstadt nel 1945, e la cui maggiore opera d'arte alla fine è stata la sua vita, no? Perché era uno che faceva di tutto, le poesie, filastrocche per bambini, ha fatto la radio nel 1934-35, quindi insomma un pioniere davvero. Ecco, il problema, oppure il rebus, è come costringere Flora a impersonare, a recitare, a raccontare alcune cose che la TV contemporanea, diciamo così, farebbe molta fatica a raccontare.
Senza
non posso
svelare,
dire di
no,
questo,
infatti,
perché purtroppo i gialli.
No, fermiamoci qua, però invece ti faccio una domanda da contrappasso io. Allora, siccome Robert Desnoy è un personaggio, e grazie, meraviglioso, per chi non lo conoscesse o per chi lo voleva recuperare, è davvero, come dire, un piccolo atto, un piccolo regalo che tu fai a molti di noi che hanno letto. Allora ti faccio la controdomanda. Ma dall'altra parte Monterossi, alla fine, non è un po' lui la metafora di questa Milano? Cioè, sempre coi gusti, i mestieri, le relazioni giuste, però non ha mai un progetto e un desiderio. È quasi annoiato del suo benessere. o no?
Oddio, vedi, fino a qui non c'ero arrivato, però devo dire questo, che ciò che salva il Monte Rossi, e che non so poi se questa metafora su Milano può comprendere anche questo, ma anche perché no, ciò che salva il Monte Rossi è il fatto di essere un po' pentito, non contento di se stesso, cioè Monte Rossi contiene del blues, perché lui è servito, riverito, molto ben pagato per una cosa che lui detesta. E non escludo che questa lettura possa funzionare anche per Milano, che è una città che ha ormai appiccicato addosso in modo indelebile, no? quella etichetta dell'eccellenza, qui funziona tutto, qui è tutto bellissimo, scintillante, alti redditi, belle macchine, bei vestiti, la moda, il design, ecco, quella è una parte di Milano che esiste in natura, ovviamente nessuno la vuole negare, e che però non è quella prevalente, cioè tutti qua pensano che si pensa che abitiamo tutti nel bosco verticale che ha 30 appartamenti, mentre noi siamo 2 milioni, e quindi ecco, diciamo che Milano ha una complessità che la sua narrazione corrente nega, e forse sì, è vero, è un'ottima lettura, è così anche un po' per il Monte Rossi, si tende a leggerlo come il privilegiato che fa un lavoro come dire prestigioso e ben pagato, ma in realtà c'è anche un altro lato della medaglia, che è lo scoramento e insomma la delusione di essere arrivato lì, insomma lui voleva fare altre cose, ma poi purtroppo la macchina dei soldi, la grande TV commerciale, il mercato pubblicitario hanno trasformato quelle sue idee in quelle porcate che vediamo tutti i giorni, quindi sì, credo che anche Milano come il Monte Rossi sia un po'... forse non pentita, ma un po' perplessa della sua narrazione unidimensionale.
Robecchi, alla fine, credo di non spoilerare granché, non cambia niente. I rapitori saranno soddisfatti solo con i loro soldi?
Beh, non cambia niente, e questo, devo dire, ahimè, è un po'... quello che ci aspettiamo da questo paese, no? Ormai un po' scorati tutti, io non credo che in questo paese ci possano veramente essere dei cambiamenti clamorosi, per cui e ci capita spesso, tu vedi che ogni tanto guardiamo delle cose, leggiamo delle cose e diciamo niente sarà più come prima, e invece il giorno dopo è esattamente tutto come prima, quindi il non cambia niente credo che sia un dato di fatto, e insomma un libro non è che deve avere per forza un happy end, anche se qui un po' di happy end c'è. Quanto ai rapitori, beh, hanno fatto la loro opera d'arte, poi non si sa come andrà a finire, se riusciranno a compierla, se riusciranno a portarla a casa, a portarla a termine, insomma tra virgolette se vinceranno, però è un dato di fatto che hanno compiuto con il loro crimine una grande provocazione culturale, un gesto veramente surrealista, e già questo, diciamo così, va a loro merito. Poi cosa succederà alla fine del libro, diciamo, non posso dirlo, però non credo che un gesto, per quanto poetico e geniale, possa cambiare le sorti del paese o la percezione che i cittadini ne hanno, ecco, purtroppo, lo dico con grande amarezza, però purtroppo è così, insomma.
Purtroppo così, io segnalo, coinvolgiamo Robecchi anche in questo, dai Lorenzo, segnalo che Ira Rubini ci comunica che il coro che ha appena cantato Insensati, noi non siamo riusciti a farne percepire un po' il canto, un bel Magnificat, un canto corale del coordinamento lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, sono andati in chiesa, no? Per dire c'è una sacralità dello spettacolo dal vivo, c'è un rito,
certo,
c'è qualcosa. Adesso sono stati invitati da Don Walter della parrocchia, della direzione, ad andare a cantare anche a Sant'Eustorgio, a San Giorgio. Vedete che il surrealismo paga?
Sì, è veramente un gesto surrealista, diciamo, però io credo anche che tutto deve contribuire, secondo me, a un ritorno, non dico alla normalità, ma almeno alla voglia sfrenata di normalità. E i lavoratori dello spettacolo, io insomma lo dico anche perché conosco l'ambiente un po' e il sistema, sono quelli insieme agli studenti e ai ragazzini che hanno pagato di più questa situazione. A loro non ha pensato nessuno, cioè che andare a teatro, al cinema, a un concerto sia un processo di arricchimento esattamente come andare a lavorare, guadagnare dei soldi, nessuno l'ha ancora detto. Tante belle parole, ma insomma pochi gesti. Io credo che siano bisogna incominciare a fare degli atti di ribellione culturale come i rapitori di Flora, diciamo, però anche occupando tutti gli spazi possibili. Se si può suonare e cantare in Sant'Eustorgio, bene, perché no? Giusto, giusto. Bravo il prete, insomma, ecco questo.
Grazie, allora, grazie Alessandro Robecchi.
Un prete surrealista solo a Milano potete trovarlo, insomma.
Decisamente. Grazie Alessandro Robecchi, Flora.
Grazie a voi.
In libreria per Sellerio, naturalmente. Un abbraccio, a presto.
Grazie, ciao a tutti. Ciao,
ciao. Ciao.